Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Perché non sanno che gesto di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Perché tutti non sanno che gesto di slide? E anche
buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dalla tua auto il microfono, come sempre, mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
Buonasera Andre, buonasera a tutti!
Voi capirete subito di che episodio si va a parlare quando introdurrò i prossimi ospiti e quando ancora prima vi dirò che io parlerò molto poco, e quindi se ci seguite da ormai 3 anni direi sapete che si parlerà di NCAA. Allora, niente, i nostri prossimi ospiti li conoscete già se ci seguite e loro li invitiamo una volta all'anno, anzi più volte l'anno, ma per un'occasione, cioè fare la draft class, quindi parlare dei futuri prospetti che entreranno nella Lega a partire dall'anno prossimo probabilmente. Loro vengono ogni volta che finiamo la serie degli episodi, sì però dovremmo venire di nuovo, sì però non è abbastanza, e quindi è partita la fronda, è partita la ribellione e hanno sfruttato la loro notorietà per creare il loro proprio progetto. Quindi intanto buonasera, grazie
dei
mille,
garagisti, dei garagisti,
per vergognosi, vergognosi. Quindi Francesco Semprucci, Alessandro Cozzi, ciao ragazzi.
Ciao a tutti, buonasera.
Grazie ciao, di essere qui, ragazzi.
Noi siamo la famiglia Kardashian di Draft Twitter italiano.
Praticamente. Allora, prima di iniziare a parlare, ovviamente, del draft futuro e dei prospetti, doverosa pubblicità / riferimenti multimediali.
Stash,
li trovate
riferimenti multimediali,
allora, bisogna
flash stash.
Mamma mia, non lo so cosa lavoro io anche qua. Va bene, stash perché Draft & Stash è il nome del progetto dei nostri due ospiti. Li trovate su Twitch ogni domenica sera per una live, e una live seria definita da loro stessi così, e il giovedì sera per una live farlocca definita da loro stessi così. Stanno macinando ore in live a parlare di futuri prospetti.
Giovedì prossimo avranno un ospite particolarmente farlocco in una live particolarmente farlocca. Diciamo
esatto.
Già questo, esatto. Vabbè, non diciamo altro. L'ospite farlocco, dicono c'è anche un tifoso Suns.
Mamma mia, che farlocchitudine. Quindi andate a ascoltarli, andate a rivederli. Ovviamente, se non riuscite a seguire la live, sono ricaricate su YouTube, quindi non avete scuse. Seguiteli su Twitter, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, si inizia a parlare di draft 2021 e questo primo episodio, come l'anno scorso, è un episodio introduttivo. Non andranno ad analizzare prospetti per ora, ma daranno una pennellata tra virgolette descrittiva di cosa è questo draft futuro. A questo punto, guarda, proprio parto io, ovviamente gioco il ruolo dell'uomo della strada che non conosce nulla, che guarda caso è esattamente coincidente con la mia persona, per porvi un paio di questioni. Prima di tutto, se il draft di 2 anni fa era Zion e il draft dell'anno scorso era manca la super mega stella ma ci sono tanti giocatori utili, funzionali, già formati, già capaci, quest'anno che classe abbiamo?
La prima cosa che vorrei dire è sulla copertina di anno scorso della prima puntata, che era la meno che si grattava le palle, che si chiama best copertina ever. E,
sì,
e
col quella, Covid, esatto.
E quella mi è emozionato. Esatto. E inizio a dire qualcosa, dai. E sul draft di quest'anno abbiamo la super mega star e potenzialmente forse anche più di una. E ovviamente parliamo di Cade Cunningham, che è conosciuto ormai da anni, e meno di Zion per la questione marketing e tutto, perché non fa schicciate di Zion, quindi è uscito meno tape, però comunque è un giocatore molto conosciuto, che quest'anno a Oklahoma State ha fatto una stagione ben sopra anche le mie aspettative, soprattutto il lato tiro e il lato shot making. Non me l'aspettavo così sviluppato da quel punto di vista, e in generale comunque non è una classe profonda come quella di l'anno scorso. Ci sono meno upperclassmen, anche perché proprio è una questione fisiologica, e se ci sono un anno non è che ci possono essere anche gli anni dopo, anche perché li vai a rubare con l'anno prima.
Certo.
Però è un draft che potrebbe rivelarsi allo stesso tempo profondo, perché comunque i giocatori interessanti ci sono, ma meno sicuri rispetto a quelli che potevano essere l'anno scorso.
Ok. Ale?
Sì, come ha detto Francesco, diciamo che secondo me è un po' un mix, no? Delle ultime due classi, nel senso che la scorsa classe c'erano un po' di giocatori interessanti, però, cioè in alto dico, però con che si portavano dietro un bagaglio un po', diciamo, rischioso. La classe precedente invece c'erano diversi giocatori che venivano definiti già come delle stelle, Zion, RJ Barrett, Ja Morant. E invece in quest'anno diciamo un po' un mix, nel senso che abbiamo due o tre giocatori che sono considerati, a detta degli esperti, dei prospetti d'elite, ma anche in top 10 dei giocatori abbastanza rischiosi, vuoi per gli infortuni, vuoi per il carattere, vuoi per altri motivi. È una classe che è abbastanza difficile da leggere da quel punto di vista, anche per, diciamo, i media. Infatti molto spesso si vedono magari giocatori che fino a 2 settimane fa erano alla 20 in top 7 o in top 10.
Okay.
E poi invece nell'aggiornamento successivo della board sono alla 30, eccetera. Secondo me quest'anno si andrà molto, cioè diciamo gli esperti stanno andando molto a sentimento, nel senso ascoltano il sentimento della Lega e vedono un po' di aggiustare la board a seconda del sentimento della Lega, mentre invece negli scorsi anni, magari anche col fatto che erano riusciti a seguire le partite in presenza insieme ad altri scout, e quindi a discutere i prospetti con gli altri scout e parlarne insieme, c'era un po' più di groupthink, quindi si sapeva più o meno quali sarebbero stati i giocatori che sarebbero andati in alto. Quest'anno si sa magari per i primi 5-6, però poi per il resto ci sono abbastanza dubbi, diciamo.
Chiaro.
Sì, tutto giustissimo, tutto giustissimo. Un draft, riprendendo quello che ha detto sempre, è un draft che mi aspetto meno profondo dell'anno scorso nel secondo giro, per dirne una. Mi aspetto molto meno giocatori utili da subito o quasi al secondo giro. Riprendendo quello che ha detto Ale, i primi, dopo ci arriviamo in un altro punto, i primi prospetti di questa classe avrebbero tutti quanti avuto diciamo quantomeno una buona motivazione per andare alla numero uno nel draft dell'anno scorso. Allo stesso tempo vedo tantissima variabilità. Basti pensare, faccio un nome alla traiettoria di un BJ Boston, che era partito prima dell'annata, era partito assolutamente quasi nel gruppo dei primissimi. Togliamo anche il quasi, e adesso BJ Boston fine primo giro, insomma lo danno giù di là. Vediamo, comunque insomma c'è molta indecisione. La stella, visto che avete parlato prima di mediaticità, la stella mediaticamente più importante, diciamo, forse è un prospetto che non finirà nemmeno in top 3, quello famoso per i mixtape, diciamo, era Jalen Green.
Jalen Green, sì.
Esatto, che era un nome molto prima di essere chiamato dalla G League. Sapete, Jalen Green era il giocatore di punta del Team Ignite, che è stato anche, diciamo, selezionato perché era un prospetto che tirava molto, ecco, fra le altre cose.
Team Ignite è stato proprio costruito grazie, esatto, a Jalen Green, nel senso che la G League ha reclutato Jalen Green perché comunque sapevano che lui sarebbe potenzialmente stato interessato a giocare già da professionista per sfruttare diciamo i diritti sul suo nome, e quindi gli hanno proposto appunto di costruirgli una squadra intorno, a cui poi dopo gli hanno affiancato altri prospetti, anche veterani, per guidare lui e gli altri giovani. nella loro crescita quest'anno.
Tra l'altro anche,
esatto, esatto.
Anche la questione sponsor, StockX è andato lì a fare da sponsor perché quella squadra c'era Jalen Green, cioè parliamoci chiaro.
Certo.
Cioè, se
no, Jalen Green muoveva le masse sui social, quindi c'è poco da dire. Solo un altro paio di cose riguardanti Jalen Green, peraltro 2002. Quindi mentre i prospetti principali della classe sono 2001, lui è 2002 ed è comunque tra i prospetti principali. Compagno di Green, e così facciamo una transizione alla classica altra, al punto diciamo di cui si parla per ogni draft. Compagno di squadra di Green è stato Jonathan Kuminga, e diciamo entrambi i compagni di squadra sono stati, cioè fanno parte del primissimo tier di prospetti. La prima domanda che ci si fa ogni anno è quando si parla di un draft, adesso poi qua vorrei sentire cosa ne pensate voi, però solitamente il primo punto è: dov'è che il draft comincia a diventare indeciso, tra virgolette, comincia a diventare nebuloso, e dov'è che il draft comincia a diventare paludoso? Il draft dell'anno scorso, per dirne una, era secondo me nebuloso dalla 3 in poi, benché per molti era nebuloso dalla 1 in poi, me compreso, e diventava paludoso quasi, quasi mai. La mia sensazione è abbastanza forte, vorrei sentire cosa ne pensiate voi anche, però la mia sensazione è che il draft sia nebuloso dalla 6 in poi, 6 compresa, cioè i primi 5 secondo me sono abbastanza locked in, diciamo. E dopo parlate voi ovviamente di chi saranno questi 5, e secondo me comincia a diventare paludoso all'inizio del secondo giro. Siamo già nella palude, secondo me, per non dire fine del primo.
Quindi la risposta di Endon Podcast a petaloso l'abbiamo appena esacerbata.
Paludoso.
Allora, ok, Ale, dacci i gradini, e poi anche sempre ovviamente, di questo draft. Dove si cade nella nebbia e dove nella palude?
Io più volte ho provato a fare una big board, tra virgolette, seria, però arrivo intorno alla 30-35 e non mi piace quasi nessun prospetto, detto sinceramente. Cioè, una volta arrivato oltre la 30-35 mi ritrovo a dire: ah, ma che cosa faccio? Metto 5 prospetti europei di fila solamente perché, che ne so, magari li fai draft and stash e li lasci in Europa, oppure perché comunque c'è molta incertezza per il fatto che anche i senior col quinto anno di eleggibilità potrebbero ritornare al college, quindi è anche difficile sapere chi è che ritornerà, chi è che non ritornerà. Molti dei miei prospetti preferiti, giovani, cioè freshmen, hanno già deciso di ritornare oppure hanno deciso di fare transfer e andare a giocare in altre università, comunque di rimanere in NCAA. Quindi di fatto praticamente molti dei miei giocatori preferiti fuori, diciamo, dalla top 10 al momento non sarebbero dentro il draft, quindi sta diventando abbastanza difficile per me, diciamo, rankare, come dici tu, il secondo giro, inizio secondo giro. In ogni caso, secondo me, allora, nebuloso dipende che cosa intendi. Se intendi nel senso che non sappiamo chi è che andrà in quella,
sì,
in quella,
sì,
specifica
sì.
Ok, allora sì, concordo.
Cioè, vedi qualcuno
però
fuori dalle prime 5 che riesca a entrare nelle prime 5, scusate, Cunningham, Mobley, Suggs, Green, Kuminga, in questo più o meno ordine, vediamo.
Allora, secondo me, se ci fossero stati workout come in pre-Covid, probabilmente Keon Johnson avrebbe avuto possibilità decenti di finire in top 5. Però non so, sinceramente, con i workout, diciamo, cambiati, con le nuove modalità di workout per via del Covid, come certi giocatori che magari erano un po', diciamo, ristretti dal loro sistema al college, che però hanno molto potenziale fisico, atletico, e che sono considerati molto intelligenti dagli scout e quindi verosimilmente saranno bravi nelle interviste, cioè vedremo dove andranno, è un po' più difficile proiettarli, diciamo. Però sì, in generale concordo che dopo la 5-6 è un po' difficile capire chi è che andrà, Però sinceramente la lottery non mi dispiace, cioè riesco ad arrivare magari alla 14 o 15 con giocatori che mi interessano, che in una draft, ad esempio come quello dello scorso anno, avrei scelto anche in top 10.
Io anche
Il
più
problema è
sotto.
che...
Anche più sotto, io
Esatto,
forse. Sì, anche io
cioè
più
anche
sotto.
stando conservativi intorno alla 15, ma anche più sotto come dite voi.
Ok.
Però una volta arrivati alla 25 inizio magari a rincarare i giocatori e dico ma magari devono farsi un anno intero di G-League invece che ne so, magari negli scorsi anni c'è un giocatore che dice vabbè inizia la stagione in G-League e poi dopo lo aggrego alla prima squadra e magari mi
Per dirvi,
contribuisce fin da subito.
esempio, dimenticatevi il Jordan Nwora del caso che si sa che andrà via al secondo giro, ma si sa anche che è pronto, lo draftano i Bucks e lui va a finire quasi quasi nella rotazione dei Bucks. Cioè, no, non esiste, non troverete gente al secondo giro che fa questa roba qua. Ecco, per fare un esempio, ma per dire un nome, ma anche il Tillman della situazione, non lo trovate, secondo me, in questo draft, non trovi quello che ti arriva alla 35, che sai che entrerà e contribuirà immediatamente. Sempre tu dove vedi i vari scaglioni.
Allora, io e il primo scaglione ho mezzo dubbio su Kuminga, perché io dopo le prime partite ero
No,
molto
io non ho un mezzo dubbio su Kuminga praticamente, quindi vai, cioè
a... No, no,
per
nel
me
senso...
lo scaglione prima di però Kuminga è quasi, quasi fisso in top 5,
Sì,
secondo me,
però
anche se non concordo.
non mi sorprenderei di vederlo anche una o due scelte più giù.
Ok, interessante.
E il discorso su Kuminga è che lui aveva iniziato molto bene la stagione in G-League. Io mi sono guardato ovviamente tutte le partite di Team Ignite in diretta, cioè proprio tutte. Sono sì fuso, ma vabbè, è un
Che
altro discorso.
vita interessante che hai sempre.
Vero? Ad in zona arancione, rossa, strega, comanda
Sì.
color, qualcosa bisognava fare.
In tutto questo, comunque, in tutto questo, sempre sta registrando con un maglione veramente stile Bill Walton e una fascia per capelli. Che cos'è?
È una sciarpa piegata, ho scoperto.
Esatto.
È una sciarpa.
Comunque,
Mamma mia.
cioè, immaginatevi il look di una comparsa in Karate Kid. Ecco, sempre lo stavo facendo, ma in ogni caso ho già fatto uno screenshot che sarà pubblicato, quindi non c'è alcun problema.
Ma tanto basta andare a vedere le live, ci ho fatto live anche così, quindi...
Ecco, vedi, ragione in più per
Esatto.
seguire le live, ascoltatori, gli outfit del sempre.
Twitch.tv/draftandstage21.
Ah, vedi.
Proprio
Perfetto.
marchettata, no? E comunque, dicevo che Kuminga nelle prime due partite mi è piaciuto veramente tantissimo, sia in attacco che in difesa. Poi ho visto un cambiamento di atteggiamento sia suo che da parte della squadra sul modo di utilizzarlo. Lui ha calato tantissimo le percentuali e alla fine le ultime tre partite non le ha giocate. Non è uscito perché non si è saputo nulla. Quindi io non vorrei che ci sia stato un problema fisico che si è portato dietro per una serie di partite. Poi alla fine ha visto che stava facendo troppo male e quindi ha detto buona e finiamola qui che rischi di far peggio. Quindi è uno che magari potrebbe scendere ma che potrebbe valere anche una scelta più alta. Cioè io lo dico molto candidamente, dopo le prime due partite mi è piaciuto talmente tanto che l'avevo messo insieme a Mobley per l'impatto sul due metà campo. E dopo mi è sceso, mi è andato alla 5, e con possibilità anche di finire più giù della 5. E invece sul secondo scaglione io sono uno a cui piace rankare tutto, ma veramente di tutto e di più, quindi praticamente aggiorno la mia board ogni 2-3 giorni, così per divertimento e masochismo personale. E il problema è che ogni volta arrivo più o meno alla 30-31, ci arrivo che i nomi sono quelli. Poi da lì in poi c'è gente che sale e scende di 30 posizioni alla volta. Tipo esempio banalissimo, Raekwon Gray di Florida State. Io lo avevo fino a tipo fine febbraio verso la 65-70. Mi sono guardato 3-4 partite in fila di Florida State, mi è piaciuto e mi ha convinto, mi è salito e guardo adesso proprio, ce l'ho alla 37. Jason Preston stesso, lo avevo alla 45, che è una point guard di Ohio State,
Ohio.
di Ohio, si scusa, e poi ho riflettuto sulle limitazioni fisiche atletiche e adesso ce l'ho verso la 70 qualcosa, perché veramente lì c'è un minestrone di giocatori che è difficilissimo mettere in un ordine, perché ognuno dice ah sì, è per questa skill, può essere interessante per una squadra che ha bisogno di tot cosa, e poi guardi anche l'altro lato della medaglia che è sì, ha questa skill ma nel resto dice che non poter stare in campo.
Ok,
quindi c'è un po' un minestrone di giocatori lì che potrebbe scendere e salire tantissimo, quindi è un po' difficile. Quindi ho lo scaglione io che arriva alla 30 più o meno.
Stavo dicendo che infatti un po' per necessità, per via di com'è questa classe, ma anche un po' diciamo per filosofia, noi nelle nostre live stiamo cercando di evitare di rankare i giocatori o comunque dire questo è più forte di questo o altre, diciamo, altre cose simili che magari sentite molto spesso, che leggete nei mock draft, perché secondo me, almeno secondo me, è un esercizio un po' inutile, nel senso che secondo me è molto più interessante parlare di che cosa i giocatori sanno fare al momento, che cosa non sanno fare, in che cosa possono migliorare. E magari il fatto che le big board non siano, ecco, diciamo, altrettanto...
Ti fermo qua, perché c'è un punto molto, molto interessante qua e vorrei che tu elaborassi un po' di più su una cosa. Questo parte da quello che ho fatto io tra virgolette per il draft dell'anno scorso, cioè in cui avevo simulato tra virgolette un draft se io fossi stato il GM delle diverse franchigie. Quindi non era una board, non era un mock draft, perché mock draft dici cosa, cerchi di prevedere cosa accadrà, la board metti in ordine dei giocatori, mentre se tu fai un draft mettendoti nei panni del GM fondamentalmente stai dicendo qual è la skill che in questo momento qua mi serve di più a roster, qual è il giocatore che vedrei più complementare. In un articolo che insomma tu hai ispirato l'altro giorno, è uscito un articolo sul Patreon di PD Web, che è una delle colonne portanti di Draft Twitter, e fondamentalmente è stata un po' tra virgolette per la prima volta teorizzato il concetto di board orizzontale anche in ambito NBA, che è una cosa che viene già usata in ambito NFL, cosa che io non sapevo fino a quando non ho letto il pezzo di PD Web. Ho scoperto un quarto d'ora fa che Ale è stato quello che ha fondamentalmente ispirato la questione. Quindi puoi introdurre questo concetto di board orizzontale, che secondo me è molto sensato.
Certo, allora le squadre NFL, tra l'altro tra due giorni, noi stiamo registrando martedì, giovedì sera inizia il draft NFL, quindi diciamo che siamo on topic. Allora, molte squadre di NFL, non tutte, utilizzano delle board orizzontali che, a differenza delle board verticali, ossia immaginate la tradizionale big board o il tradizionale mock, invece che rankare i giocatori tipo 1, 2, 3, 4, 5, praticamente i giocatori sono divisi nelle varie posizioni o nei vari ruoli a seconda di quello che preferisci, a seconda della tua filosofia. E invece che rankarli, diciamo, in ordine, praticamente fai solamente delle tier di dove drafteresti quel giocatore. Per esempio, che ne so, usiamo dei giocatori magari di questo draft NBA, magari una board orizzontale, invece che avere, che ne so, Cade alla 1, Mobley alla 2, Kuminga alla 3, Jalen Green alla 4, altro alla 5, magari avrebbe... Cade, per dirti, che dici che lo prenderesti sicuramente alla 1, poi un range magari da tipo dalla 2 alla 8 in cui metti i giocatori nei ruoli diversi e magari li puoi anche ordinare di quelli che sono a seconda di chi è che è il tuo preferito, però senza un ordine, diciamo, indipendente dai ruoli, ma all'interno delle stesse tier a seconda del ruolo. E poi dopo continui con, che ne so, questo qua lo prenderei facendo trade down fuori dalla lottery, questo qua lo prenderei facendo, che ne so, trade down nella 30, oppure facendo trade up dal secondo giro.
Quindi fondamentalmente giro. Ci sono due livelli in cui la borsa si sviluppa.
Esatto.
C'è il livello delle colonne, tra virgolette, che è quello dei ruoli, quindi puoi avere mega creator, sì, big difensivo, tiratore di movimento, free and D, bla bla bla, e poi c'è il livello orizzontale, che invece è quello dei tier, mm-hmm, che è un concetto molto interessante.
Esatto.
Questo, perché fondamentalmente, per dirne una, mm-hmm, secondo me puoi mettere un un altro nome che, di cui parleremo, Jalen Johnson, nella colonna dei potenziali mega creator, però lo metteresti ad esempio in un range di scelte che va dalla 10 alla 20, faccio per dire.
Esatto, okay. Ma perché è utile questo tipo di esercizio? Principalmente perché metti, tu sei squadra X che sceglie alla 15 e hai anche un secondo giro. A seconda di quanto è profondo, diciamo, un ruolo, lo skill set, certo, che tu hai intenzione di aggiungere alla tua squadra, puoi decidere se fare trade down, fare trade up o rimanere alla tua scelta. Perché se per esempio, che ne so, vedi che nella tua board orizzontale, nel range in cui tu dovresti scegliere, non c'è nessun giocatore dello skill set che tu vorresti aggiungere alla tua squadra, magari ha senso, per dire, promettere la scelta a un giocatore che in realtà sarebbe ritornato al college perché è troppo giovane, troppo acerbo, però potenzialmente il prossimo anno potrebbe andare in quella scelta o anche più in alto.
Qualcuno ha detto Benedict Maturin.
Esatto. O che ha quello skill set di cui vorresti aggiungere alla tua squadra. E invece, per dire, se utilizzi solamente una big board verticale, magari finisci per accontentarti di un prospetto che sì, cioè teoricamente è buono, però magari per la tua squadra non è particolarmente adatto a livello di skill set, semplicemente perché guardi i giocatori solamente a livello di valore assoluto, ma non a quanto ti possano essere utili per quanto riguarda la tua squadra, il tuo contesto di squadra, per quanto riguarda la filosofia dei tuoi allenatori, eccetera.
Beh, questo è, scusami, mi permetto di, esatto, arrivare a gamba tesa, ma questo è estremamente interessante perché già si parla da un po' di tempo del famoso stile di draft alla Atlanta, cioè draftiamo, non ce ne frega del talento grezzo, draftiamo giocatori che sanno fare le cose che ci servono e quindi riempiamo delle caselle di skill o di bisogni che ha questa squadra. È chiaro che in un'ottica più verticale, più vecchio stampo tra virgolette, o fino ad ora, ti concentri veramente sul concetto un po' come le figurine, questo è più forte di questo, e che per molto tempo è stata un pochino l'unica filosofia imperante nel draft, cioè drafto il più forte che rimane nel pool, che può funzionare in alcuni momenti della timeline di una squadra, sto ricostruendo, mi serve un potenziale e poi intorno vedrò. Però è vero che richiuderti soltanto a guardarla alla verticale, quindi richiuderti soltanto a guardarla in un modo, questo giocatore è alla 17, quindi è assolutamente, sono scemo se al suo posto prendo quello che tutti quanti danno alla 24, perché sto perdendo 7 scelte o quanti sono. È interessante vedere che sta entrando sempre di più nella testa dei GM, anche prima, per l'appunto, del draft stesso, cioè nell'analisi del draft, delle future possibilità, di introdurre il concetto di sì, ok, ma cosa ci serve? Non solo, è meglio uno che faccia bene questo che ci serve e noi il buco di talento lo copriamo con già che abbiamo, o ne prendiamo uno in free agency o uno via trade, eccetera, eccetera.
No, certo, ovviamente bisogna fare attenzione perché fare la board orizzontale non vuol dire che ne so, se mi serve un trendy allora metto nel tier, tipo, esatto, scelgo nella top 10 tutti i trendy, cioè sia chiaro, non è
no,
così che funziona,
ovvio.
Però quello che succede è che magari, per dire, in un draft normale magari hai un trendy che potrebbe andare in top 10, magari due, e magari se tu sei una squadra che sceglie la 17 tendenzialmente vuoi draftare un trendy perché è quello che ti manca alla tua squadra e pensi che tra uno o due anni avrai il vuoto in quel specifico ruolo, in quello specifico skill set, magari ha senso, che ne so, promettere la scelta al giocatore trendy un po',
certo,
acerbo, che sta ponderando se rimanere o no al draft, rispetto che sperare che il trendy che dovrebbe andare in top 10 finisca alla,
esatto,
17.
Cioè, in effetti aiuta anche avere un piano B molto più ragionato, invece che, ah caspita, hanno preso quelli che i tre nomi che avevamo, adesso cosa cavolo facciamo, ovvero Sacramento in ogni anno.
Sì, ma in generale secondo me aiuta molto i fan, perché comunque molto spesso i fan si arrabbiano quando la squadra prende il giocatore che è rincato, tipo sei scelte,
chiaro,
dopo, come dicevi tu, o perché non scelgono il giocatore che ha ricevuto l'hype dai media. Però in realtà le squadre non lo vedono così, cioè nel senso che le squadre dubito che utilizzino board orizzontali, perché sinceramente non ho sentito nessuno parlarne né degli insider né niente, nel loro board magari i prospetti che noi abbiamo magari in top 15 loro non ce li hanno neanche nella board perché, che ne so, hanno fatto l'intervista e in quell'intervista il giocatore ha sbagliato completamente le risposte oppure hanno dei medicals di cui non siamo a
Chiaro.
conoscenza e finiscono a fine secondo giro perché molte squadre non ce li hanno neanche nella board. Il concetto di board orizzontale è semplicemente per cercare di capire che il draft non è solamente un esercizio di cercare di rankare i giocatori per livello assoluto, ma anche cercare di implementare la strategia migliore per la tua squadra. Questo non vuol dire che bisogna overdraftare il giocatore, ossia che ne so, se a me serve un centro, lo scelgo alla 2 perché a me serve il centro.
Chiaro.
Però non vuol dire nemmeno che ne so che devi semplicemente draftare per quanto riguarda la tua board verticale.
Il punto è che
Sono due
forse.
visioni complementari.
Sì, il punto è che c'è forse una board diagonale avere la risposta. Cioè, io sto immaginando nella mia testa una tabella con le varie colonne in fila e i gruppi sotto e sull'asse verticale i vari livelli di potenziali, come dire, potenziali scelte, da quegli intervalli di scelte. Alla fin fine il punto è molto semplice: non c'è più soltanto una variabile per scegliere i giocatori al draft, che è il talento puro, il potenziale. Ce ne sono altre da un bel po'. Forse una formulazione così aiuta un po' meglio a dare più importanza alle variabili che non sono semplicemente: ah, ok, sì, abbiamo fatto questo gran discorso, però questo qua ce l'avevamo alla 5 e stiamo pensando di prendere uno che è alla 10, siamo scemi. Cioè, aiuta a dare un giusto, a pesare un po' meglio gli equilibri, secondo me, delle diverse variabili.
Esatto. E come ho accennato è molto utile nel caso in cui tu stia pensando di fare trade up o trade down.
Chiaro, chiaro. Ragazzi, hai detto una frase tu, Ale, prima, introducendo nel grande discorso, del concetto dell'eleggibilità per 5 anni che è cambiato. A me, uomo della strada, che rappresento tutti quelli che ti ascoltano e non sanno di NCAA, o forse solo a me personalmente, che cos'è sta storia?
Lascio rispondere a Sempru che ne voleva parlare anche prima, quindi lascio la parola a lui.
No, allora praticamente il concetto è che quest'anno, ma anche parzialmente l'anno scorso, e anche sfruttando la vicenda Covid e tutto, praticamente l'NCAA ha garantito un anno di eleggibilità in più agli studenti, giocatori. E questo vuol dire che praticamente un giocatore senior che ha già finito il suo percorso al college, i suoi 4 anni al college, può tornare per fare un quinto anno in campo, mentre fuori fa un dottorato e una magistrale, comunque queste cose qui. E questo rende ancora più difficili le valutazioni perché se almeno con i senior almeno eri sicuro che sarebbero rimasti al draft, con questo discorso qui non puoi più farlo perché anche loro possono tornare per farsi un ulteriore anno.
Questa è una cosa che è temporanea, legata al Covid, ovviamente, non sarà, come dire, non sarà definitiva.
Sì, è una regola che ha inserito la NCAA per, diciamo, agevolare gli studenti e dovrebbe essere temporanea, cioè hanno garantito a tutti gli studenti in realtà, cioè non solamente agli studenti che giocano a basket o a football, ma anche agli atleti, che ne so, di atletica leggera o di altri sport, gli hanno garantito un anno di eleggibilità in più per le gare. Quindi, visto che l'hanno fatto per tutti gli atleti, l'hanno fatto anche per quelli di sport di squadra. E ovviamente è un po' diverso, diciamo che se per l'atletica leggera poteva avere, diciamo, meno impatto, nel senso che sì, cioè avrai atleti che avevano perso magari un anno di gare, che avranno la possibilità di riprenderlo, potrebbe avere un impatto enorme invece per quanto riguarda i vari draft. Infatti, prima ho nominato draft NFL, normalmente si dichiarano circa 1.000 giocatori al draft NFL, tra quelli che sono autoeleggibili e quelli che si dichiarano al terzo anno, quest'anno meno di 600 giocatori
Caspita.
saranno al draft NFL. E potrebbe esserci una situazione simile al draft NBA, che solitamente vediamo più di 100 giocatori dichiararsi e solamente 60 essere scelti, quest'anno potremmo anche andare sotto i 100. e non sarebbe il massimo, soprattutto per quanto riguarda gli undrafted free agent, nel senso che le squadre si dovranno contendere i migliori 5 o 6 undrafted free agent, e magari sarà un po' difficile firmare, diciamo, i giocatori che poi vanno a comporre, diciamo, la parte inferiore del tuo roster.
E quindi vuol dire che anche paradossalmente l'anno prossimo c'è il rischio che ci siano molti più giocatori sulla piazza di livello o
Esatto.
esperienza più alti, chiaro.
Sì, anche
L'anno
perché poi
prossimo, scusa, poi
quest'anno.
Ale, era
Sì.
già una classe abbastanza ben carica l'anno prossimo, cioè l'anno prossimo ha tutto per essere veramente una bella annata.
Va bene.
Sì, ma in generale, per il prossimo anno, col fatto che verosimilmente riprenderanno anche la non-conference schedule, gli scout avranno più possibilità di guardare i giocatori e anche i giocatori stessi avranno più possibilità, diciamo, di pompare le loro statistiche. Perché il problema qual è stato quest'anno? Che molti freshman ovviamente non sono entrati nelle rotazioni fin da subito, perché c'è comunque un po' di seniority, soprattutto in alcune squadre NCAA. E sono rimasti, diciamo, confinati nella panchina nonostante fossero molto più forti dei giocatori che erano davanti a loro. E questo non sarebbe successo in una stagione normale perché l'allenatore avrebbe potuto provarli nelle partite pre-conference contro squadre un po' più scarse, detto papale papale, mentre invece quest'anno, visto che ogni partita contava, c'erano meno partite tutte contro avversari di conference. Molte squadre, basti pensare ad esempio a Syracuse, non hanno fatto giocare poco i freshman e hanno puntato sui senior nonostante magari non fossero particolarmente diciamo di impatto.
Syracuse, nome non detto a caso da te, visto il tuo
Esatto.
amore per Kaleri Richmond.
Esatto. Che
Chiaro.
tra l'altro si è trasferito.
Giustamente, aggiungerei.
Chiaro, alla fine è interessante vedere che c'è una quantità di ripercussioni dal punto di vista Covid. Beh, noi parliamo di NBA nel 90% degli episodi, ma è veramente, cioè, orizzontale come cosa. Le soluzioni trovate sono tra le più fantasiose, ma anche che comportano situazioni di cui ancora non conosciamo i risvolti, ecco. Questo è chiaro. Andres, ti ho interrotto, vuoi dire qualcosa?
No, volevo dire esattamente una cosa molto simile a quella che tu hai detto. Volevo
Ah,
dire una cosa
ok,
molto
perfetto.
simile a quella che
Senti, a questo punto io riprendo proprio l'ultimo argomento detto, cioè il Covid cambia la stagione, abbiamo anche già parlato con Manuel Follis quando è passato qualche settimana fa, ovviamente meno gare, ovviamente tutto l'ambaradan del Covid, ma per gli osservatori, gli scout, cosa significa questa cosa qua? Com'è stata scoutata questa classe e quanto se è stata scoutata? E cosa cambierà per la Combine?
No, è stato un casino. Nel senso, adesso ne parleranno anche Ale, ne parlerà anche Sempio, ma è
Perfetto.
stato un gran casino. È stato un gran casino nel senso che fondamentalmente, secondo me, è stato un grande vantaggio per i ragazzi del team Ignite.
Vabbè.
Fondamentalmente, gli scout NBA non sono potuti entrare ad eventi college per tutto l'anno, fondamentalmente, mentre avevano pieno accesso alla bolla. La Combine verrà, correggetemi se sbaglio, se non sbaglio anche quest'anno la Combine verrà tenuta durante la lottery, fondamentalmente a cavallo dei giorni della lottery, e se non sbaglio verrà tenuta ancora in poli locali,
Sì.
giusto? Verrà ancora
Ok.
tenuta in poli locali, quindi questo aggiungerà ancora
Quindi sarà una lottery
dell'incertezza.
farlocca, è una combine
Sarà
farlocca.
come l'anno scorso.
Esatto.
Sì, verranno fuori ovviamente come al solito da Minnesota. Era Minnesota, no? Che usciranno delle misurazioni allucinanti. Era Minnesota? Sì, era Minnesota che aveva battuto tipo 74 record atletici. Quindi, nel senso,
Sì.
sarà complicato. Sarà molto
Tra
complicato.
l'altro fa ridere perché Minnesota Football in realtà tipo ha mandato i risultati atletici inferiori, cioè peggiori rispetto a quelli che hanno registrato gli scout delle squadre professionistiche. Quindi hai basket che ha pompato le statistiche e
Sì,
football che invece le ha mandate peggiori rispetto a
si capisce. Ma
quelle.
infatti una notizia molto importante. Io penso che in generale l'NBA abbia, per dirvi, questa qua è una mia elucubrazione, però penso che il problema sia stato così tanto sentito a livello NBA dagli scout, che che le squadre abbiano spinto l'NBA per cercare, a cercare soluzioni alternative. Per dirti, un Giddy, paradossalmente adesso a stagione finita, un Garuba, tutti questi prospetti europei che adesso stanno ancora giocando, secondo me hanno grosse possibilità di finire quasi tutti quanti in top 25, perché alla fine questi puoi andare a vederli, un Giddy puoi andare a vederlo. Giddy a questo punto qua sarei stupito se non finisse in lottery, ma il
Australia
problema è che
COVID free.
esatto, sai cosa, gli scout hanno così tanto sofferto la questione che, per dirne una, è notizia di oggi che l'Iverson Classics da quest'anno qua è un evento ufficiale NBA.
Sì.
Questo vuol dire che tu fondamentalmente, tu scout NBA, non sei accreditato, tu sei in prima fila per andarti a vedere i migliori All-American del paese, insomma, gli All-American del paese. Cioè c'è stata una mancanza, secondo me, così totale di occasioni per fare scouting, che adesso ogni occasione è buona per andare a vedere questi ragazzini qua, e cercano di anticipare il più possibile il processo per evitare di, perché anche l'anno prossimo, cioè, vediamo come sarà, probabilmente sarà tutto normale, ma non si sa, stanno cercando un attimino di pararsi le terga, perché quest'anno qua è stato un gran problema, e secondo me quello che diceva Ale all'inizio sull'indecisione è... Sì, deriva da quello, cioè i giocatori fanno su e giù dalla board, come dicevo anche sempre, ma anche perché, cioè, la verità è che nessuno li ha visti lì per lì, cioè, come diceva Ale prima, non c'è group thinking, e questa qua è un'altra cosa che
sì, l'avevano detto off camera, diciamo, cioè esatto. Stavamo parlando prima off camera.
Ah, scusa, era off camera, ok.
No, cioè, ci tenevo a precisare perché magari chi è che ci sta ascoltando magari non sta capendo. No, comunque prima ne stavamo parlando off camera, che quest'anno si vede molto movimento nelle board, ad esempio di ESPN o di Bleacher Report, comunque le board, diciamo, un po' più serie, cioè fatte da gente che ha i contatti in NBA, e io ho provato a ipotizzare che è dovuto al fatto che da più di un anno gli scout NBA non hanno contatti se non magari al telefono con gli altri scout, e mentre prima c'era molto group thinking, nel senso che magari già da febbraio, ma anche prima, iniziavi a sentire, diciamo, rumors che il giocatore X è molto alto nelle board dei front office NBA, mentre il giocatore Y non lo è. Quest'anno invece, veramente, cioè, sia nei media che gli scout non sanno chi è alto nelle board degli altri scout, degli altri evaluators, e quindi non hanno idea, diciamo, di quale sia il consensus, e magari le opinioni cambiano da una settimana con l'altra, perché magari iniziano a parlarsi a vicenda, iniziano a trovarsi, e questo porta magari i giocatori che erano diciamo dati a fine primo giro a finire in lottery, e poi la settimana dopo sono ancora alla 35, cioè si vedono cose abbastanza allucinanti, ma è anche dovuto a questo, secondo me.
Sì, tipo Springer, di Tennessee, che in tipo due settimane ha fatto meno 20 dalla 8 alla 28, una roba del genere.
Ma quindi questo vorrà
senza
anche
giocare,
dire,
tra l'altro.
Esatto. Vorrà anche dire che nel futuro, cioè, c'è una possibilità di beccarsi delle cantonate e del scovare delle perle molto più alta in questo draft, paradossalmente, perché proprio avendo meno materiali di osservazione a disposizione, magari la imbrocchi, oppure al contrario, hai visto quelle 10 gare in cui ha giocato bene per grazia di Dio e ti prendi un pacco in casa.
Non so, secondo me c'è più potenziale, diciamo, per far soldi se ti piace scommettere su chi è che viene scelto prima, chi è che viene scelto dopo. Però comunque credo che alla fine poi, cioè, gli scout si parleranno a vicenda, semplicemente che col fatto che non potevano attendere le partite di persona, che erano i momenti di fatto in cui, cioè, gli scout si scambiavano, diciamo, le opinioni, perché molto spesso, cioè, gli scout, anche se lavorano per squadre diverse, ovviamente non dicono quale sia il giocatore più in alto nella board della propria squadra,
ovvio,
però si scambiano opinioni sui giocatori, cioè chiedono, che ne so, hai guardato la partita di Sengun dell'altra sera, che cosa te ne pare, o cose del genere, cioè.
Chiaro.
Quindi è normale, e quest'anno magari c'è stato un po' meno, col fatto che comunque tutto era virtuale, non potevano parlarsi a cena, un po' brilli.
E fra l'altro,
cosa importante.
E fra l'altro due parole su Sengun, che è un altro che potrebbe scendere o salire moltissimo. Sengun
salirà secondo me Sengun ancora.
Due parole però, è lungo, è europeo, quest'anno ha giocato nei Beşiktaş in Eurocup, ha finito con più o meno 20-10 di media, con 65% al tiro, 80% ai liberi. E la grossa questione su di lui che molti potrebbero dare un peso maggiore è che non parla una parola d'inglese in un momento, quindi questo qualcuno potrebbe dargli molto peso, quindi potrebbe vederlo anche scendere e non mi sorprenderebbe. Cioè, lui è stata la prima intervista fatta con Smith e col traduttore intermediario, perché non parla inglese, appunto.
Ah, siamo a quel livello lì proprio, ok.
Ma sentite, invece, io adesso ho una mia idea, ovviamente. A me, guardarla da fuori, questa, in generale, questa classe qua, nei prospetti che a me piacciono, tra virgolette, pare sia una classe piena di... se dovessi dirvi qual è il ruolo dominante di questa classe, visto che l'anno scorso, diciamo, era... tra virgolette il draft delle point guard, no? Era venuto fuori, questa era l'araldata, era questo il draft delle point guard, poi in realtà è stato quello che è stato, però il draft di quest'anno io lo vedrei come il draft dei secondary playmaker, questo è come lo vedo io vedo tantissimi ottimi prospetti da secondary playmaker, vedo Suggs, che secondo me, va bene, parleremo prestissimo, ma non può essere un primary, vedo Giddy, vedo Mitchell, vedo Butler, Booknight, ne vedo tanti.
Green, Kuminga...
Green io lo vedo più come go-to scorer.
Green,
cioè, devo dirti una Johnson. Categoria... Sì, John, cioè, capito, sono tante. Quindi, come lo vedete voi questo draft? Secondo voi qual è il ruolo di cui... Cioè, avete anche voi questa sensazione che sia pieno di giocatori secondari ball handler? O pensate sia un altro ruolo dominante?
Ci sono pochi centri, pochi lunghi in generale.
Esatto.
Ok.
E credo che il motivo sia che l'anno scorso, visto che i Lakers hanno dominato... con, diciamo, la stazza, molti giocatori lunghi hanno deciso di dichiararsi lo scorso anno e magari sono andati anche un po' più in alto rispetto a quello che ci saremmo potuti aspettare.
Azubuike e Oturu,
esatto, due nomi a caso, e quindi quest'anno c'erano meno prospetti in NCAA, perché ovviamente, cioè, nel mondo ci sono poche persone che sono alte più di 2,10 m, più di 2,13 m, se un anno ne vengono scelte due o tre in più è normale che l'anno dopo ce ne saranno due o tre in meno, e è fisiologico, come dicevamo prima sui senior, lo stesso discorso vale per i lunghi. E tu dicevi dei playmaker, infatti quest'anno le PG pure ce ne sono meno, perché quasi tutte sono andate via lo scorso anno. Che cosa rimane? Esterni, secondary playmaker, lunghi versatili, nel senso più 4 che 5, e in generale giocatori che mancavano magari un po' nello scorso draft. E quindi a seconda di quello che serve alla tua squadra, magari può essere anche un draft migliore rispetto a quello dello scorso anno, quello dell'anno prima, nonostante ci sia più varianza dovuta al fatto che si conosce poco, diciamo, il consensus.
Io ho dato una breve contata, ho tipo fra i primi 18-14 esterni intesi come, come guardi, secondari creator e creatori terziari, quindi è veramente sono tantissimi. Chi magari spicca più per la dimensione da scoring, nome Booknight, chi per la versatilità e su entrambi i lati del campo, nome Wagner, e comunque ci sono tanti giocatori che possono andare a coprire quel ruolo lì con caratteristiche diverse, quindi una squadra in quel range lì che ha bisogno di quel giocatore lì può veramente divertirsi tanto e scegliere il fit proprio più adatto per la sua squadra. Quindi anche qui si torna al discorso che non sorprendete di vedere gente che è data alla 16-17 che finisce alla 6-7, perché il livello non è così distante, e molto dipenderà anche dal fit, essendo anche giocatori con più o meno ruoli o caratteristiche simili.
Okay. Esatto. E poi fate attenzione anche alla, appunto, alla scarsità del ruolo, perché se ci sono squadre che magari hanno bisogno proprio del ruolo preciso, magari tenderanno a draftare un giocatore che è dato molto più in basso nelle board, ma che semplicemente, cioè, è fisiologico. Cioè, se una squadra ha bisogno di una PG, drafterà tendenzialmente una PG anche se è 5 o 6 spot più in basso nella big board del consensus o anche di più. E quindi se, come dice Sempre, ci sono magari 14 esterni in top 15, no, in top 15 no, ma in top 20, magari se una squadra ha bisogno di una PG pura, magari sceglierà il 20° giocatore, per dire,
Certo.
alla 12.
Chiaro. Qui la varianza l'abbiamo visto e sarà interessante vedere la differenza fra il draft vero e proprio e tutti i vari board fatti, perché sembra che ci siano veramente, veramente, veramente tanto. Io andrei verso la chiusura con due domande a cui risponderete a turno, ma insieme, proprio così, a misto. Il primo è overreaction riguardo all'NCAA, cioè alla March Madness, cioè c'è stato quello che dici: ah, ma questo qui senz'altro farà una carriera della Madonna in NBA, e poi in realtà sarà un po' un fuoco di paglia, dato appunto che l'abbiamo visto poco, l'abbiamo visto in quelle gare un po' più forti. E la seconda è, in fin dei conti, cosa vi aspettate da questa classe qua? Cioè, è divertente da seguire, c'è gente che vedremo nei prossimi anni ancora, perché l'anno scorso abbiamo detto ci sono tanti giocatori che si faranno una bella solida carriera. Bella da vedere, fuochi di paglia che vi diverte, guarda adesso, ma ci dimenticheremo fra un annetto e mezzo, grandi superstar di cui ci ricorderemo fra 15 anni.
Ah, allora, parlando del discorso overreaction e anche collegandoci al discorso che abbiamo fatto sul detto in emiliano sul mappazzone di giocatori che c'è e c'è gente che dopo un buon torneo è salita tantissimo e ha acquisito tantissimo appeal fra gli scout, vedi Herb Jones di Alabama, che è passato da giocatore molto poco calcolato a giocatore molto interessante per il secondo giro per questioni di versatilità su entrambi i lati del campo e che si è fatto conoscere grazie a una buonissima March Madness in cui Alabama ha fatto bene e grazie soprattutto a lui. E poi salendo un po' ci sono giocatori come e soprattutto il primo nome che mi viene è Davion Mitchell di Baylor,
Baylor.
e che anche lui era dato intorno alla 25-30 prima del torneo, poi ha fatto un torneo pazzesco e adesso ho appena controllato nella top 100 di ESPN, messo alla 8.
Ah, caspita.
E è un giocatore che se conferma alcune cose in quel range lì ci può stare e sono convinto che andrà in lottery. Anche se personalmente non lo prenderei in quel range lì. Poi altri nomi per cui si può fare questo discorso è Duarte di Oregon, anche lui che era dato metà secondo giro, comunque secondo giro adesso sembra abbastanza lock dal primo, beh, anche più verso la 20 che la 30. E quindi ci sono un sacco di giocatori che sono saliti, che sono cementati come quotazioni in un determinato range. Invece
Sì, forse il poster boy è Johnny Juzang di UCLA,
sì.
che era dato praticamente alla 90 e passa, nel senso
Ula.
undrafted sicuro, e poi addirittura giustamente si è dichiarato dopo che ci ha dichiarato l'eleggibilità e qu quasi sicuramente rimarrà nel draft se non l'ha già annunciato, perché ha fatto un buonissimo torneo NCAA ed era un prospetto, diciamo, abbastanza blasonato, quindi tendenzialmente magari verrà scelto molto più in alto di quello che ci si poteva aspettare fino a anche solamente a un mese fa.
Un altro che gli fa compagnia è Max Ejmas di Oregon State.
Oral
Ora
Roberts.
Rob, sì, dai, stasera alcuni nomi non ci sono, scusatemi, sono stanco. Ora
La
Rob,
bandana che ti stringe il cervello,
sì,
capisci?
no, no,
Esatto.
e sono i due neuroni che provano a incontrarsi per fare la sinapsi, ma la bandana tiene caldo, quindi le particelle
Sì,
non si incrociano.
Che spiegazione tecnica, che uomo, quanta ingegneria in questo podcast.
E comunque di Oral Roberts, che anche lui ha fatto una buonissima stagione, ma grazie ai due upset di fila di Oral Roberts si è messo tantissimo in luce, perché comunque ha messo a ferro e fuoco difese di squadre comunque più blasonate, facendosi anche notare dal grande pubblico, quindi è un altro candidato a overreaction da torneo. Anche perché è un giocatore con palesi limiti fisici, è 1,80 m forse, che col limite anche di playmaking è probabilmente il miglior tiratore in pull up della classe, però c'è bisogno anche di altro, ecco.
Chiaro.
Sì, sono d'accordo, sempre i nomi sono gli stessi.
Scusate, cioè, scusate la consonanza, sempre con sempre, ma sta classe, dammi un aggettivo per questa classe.
Varianza,
che non è un aggettivo, va benissimo.
Okay. È la prima parola che mi è venuta in mente. Proprio.
Io non ho aggettivi, sinceramente. Cioè, detto sinceramente, nel senso che è difficile descrivere questa classe solamente con una parola. Mentre magari gli scorsi anni era anche un po' più semplice. Secondo me. Dai, se devo scegliere una parola, direi versatilità, per il discorso di prima che dicevamo sui tanti esterni, tanti secondari playmaker. Però non è versatilità nel senso aspettatevi, che ne so, 20 giocatori che possono giocare più ruoli, ma è versatilità nel senso che se la tua squadra sceglie in lottery, hai un buon GM, un buon staff che di development, ti può aspettare magari delle soddisfazioni in questo draft.
Ok. Andre, ultimo aggettivo tuo e poi andiamo verso la chiusura.
Non è un aggettivo, però... no, se vuoi ti dico, visto che abbiamo iniziato aggettivi.
No, siamo a due sostantivi, quindi...
Ti metto l'aggettivo che è primo giroso.
cioè, nel senso,
lo vedo come un draft. Mi piacciono i primi 25 nomi. Devo essere sincero, i primi 25 li vedo molto più forti dei primi 25 dell'ultimo anno, ad esempio. Però vedo anche un secondo giro con molti più punti di domanda e diciamo meno materiale in generale nel secondo giro. Per dirtene una, l'anno scorso a me la classe, per quanto fosse una classe mediocre, mettiamola così, almeno mediocre, perché mancava la vera stella, verosimilmente poi forse è saltato fuori la mela, vediamo, però nel senso mancava la stella sicura, il primo giro non aveva, diciamo, talento alto, eccetera eccetera, però a me la classe dell'anno scorso ha divertito molto coprire la classe dell'anno scorso. Perché? Perché c'erano N nomi che potevano venire fuori nel secondo giro che in altri anni sarebbero potuti essere fine primo giro. Quest'anno qua, devo essere sincero, secondo me coperti i primi 30-35 nomi, come diceva anche Ale prima, insomma, il divertimento un pochettino cala, secondo me. Sì, però i primi 25 nomi sono buona qualità.
No, concordo pienamente e aggiungo che il difetto della classe dello scorso anno era che abbiamo dovuto, diciamo, seguirla per molto più tempo, perché il draft è stato posticipato e quindi a meno che uno non ha iniziato a guardare i giocatori durante l'estate oppure addirittura a settembre, dopo un po' ci si stufava, nel senso che ormai si parlava degli stessi giocatori da un anno e mezzo, e quindi anche se era una classe interessante a una certa ci siamo anche un po' stufati. Quest'anno, visto che comunque c'era molta novità, perché comunque tutti non vedevano l'ora di parlare dei nuovi giocatori dopo aver parlato degli stessi per un anno e mezzo, all'inizio c'era molto hype, poi è andato un po' scemando per lo stesso discorso che facevamo prima. Comunque volevo solamente dire che ce l'abbiamo fatta a fare un podcast nominando a malapena Evan Mobley.
Penso sia la seconda volta. Non spoileriamo tanto. Allora, andiamo verso la conclusione. Voi ci state ascoltando, se siete stati diligenti ascoltatori, ora sono le 12:44 12:58 e 44 secondi, diciamo così. Il che vuol dire che per questa sera non avete scuse per ricollegarvi su Twitch e riseguire i nostri ospiti di questo episodio. Ancora una volta ringrazio, anzianità mi obbliga, per primo il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille, Andre.
Grazie a te, Andre.
E primo di vari appuntamenti sulla Draft Class, li avremo molto presto con noi. Grazie mille, Francesco Semprucci, Alessandro Cozzi.
Grazie ragazzi, un bacione.
Grazie ragazzi, sempre un piacere.
E a me non resta altro che dire buona NBA a tutti.
Buona NBA, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
Buonasera Andre, buonasera.
E tu cosa sai che ti ha
The HIV epidemic is not over. HIV is still here.
The face of HIV is so diverse.
The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today.
Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County.
Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org.